87.9, quindi senza sigla quest'oggi per quanto riguarda la rassegna stampa. Andiamo ad iniziare la lettura dei giornali.
E come spesso ci succede in questi mesi, iniziamo dalle notizie che arrivano alla Palestina. E come spesso succede in questi mesi, purtroppo non sono notizie buone. La prendiamo dal Messaggero oggi, la fotonotizia che accompagna il titolo, il blitz israeliano che sembra un film, una serie di frame di una telecamera di sicurezza all'interno di un ospedale di Jenin, ritraggono dei finti pazienti e dei finti infermieri imbracciare armi automatiche. Parliamo, mentre i giornali occidentali, quelli italiani in particolare, definiscono eufemisticamente un'operazione dell'esercito israeliano, nient'altro che di un'esecuzione extragiudiziaria, un processo sommario fatto da nessuno in cui l'IDF si arroga il diritto di entrare in un ospedale e uccidere 3 persone ferite, sembrerebbe anche addirittura un loro parente che era in visita a uno dei feriti ospitato nell'ospedale di Jenin. Ma questo è, nell'inversione semantica a cui la stampa nostrana ci ha abituato, diventa una brillante operazione antiterrorismo. Cisgiordania, agenti vestiti da medici in ospedale, uccisi 3 terroristi. Questo il commento laconico del Messaggero. Sempre su Gaza, sempre sulla Palestina, sempre su le nefandezze del governo israeliano, ci sono anche gli svolti dell'ipotesi molto flebile di trattativa che era stata messa in piedi nei giorni scorsi. È un tema che torna sia sul Domani sia sul Fatto Quotidiano, e in entrambi i casi si parla di un fallimento della trattativa che non si capisce neanche che concretezza avesse, ma che comunque nei giorni scorsi aveva impegnato soprattutto il presidente americano Biden. Ci dice il Domani: Netanyahu e Hamas bocciano l'accordo. E poi anche il Fatto Quotidiano: Bibi agli USA, non si tratta, è al lago i tunnel con gli ostaggi. Cameron, il presidente del Regno Unito, riconoscere la Palestina. Questi insomma sono un primo sguardo sulle notizie che vengono dalla Palestina. Ovviamente su tutti i giornali oggi si continua a parlare anche del caso Salis, caso che noi probabilmente riusciamo a affrontare con una corrispondenza tra qualche minuto, e quindi su questo passiamo oltre per il momento. Ci andiamo a vedere più tardi gli articoli e come i giornali continuano a parlare di Ilaria e della sua detenzione in Ungheria. Diamo conto invece di alcune notizie di politica interna che ospitano il Messaggero e il Fatto Quotidiano. Il Messaggero parla soprattutto dell'applicazione del PNRR, è il titolo principale della prima pagina di oggi. PNRR, la burocrazia sta rallentando le opere, il grido d'allarme delle imprese, in ballo 9 miliardi, è una notizia che viene accompagnata anche dalle stime di previsione economica. PIL per l'Italia crescita nel 2023 a più 0,7%, Europa 0,5%, Germania in recessione, Francia ferma, esplode la Spagna più 2,5%. E questa insomma è la performance del paese iberico, è un tema che torna anche su altri giornali. Noi invitiamo come sempre a prendere con le pinze le previsioni di crescita economica che vengono pubblicate sui giornali, anche perché sono previsioni costruite dai governi stessi per legittimare le fonti di investimento nella spesa pubblica, quindi c'è tutto l'interesse in qualche maniera a gonfiarle, a renderle più ottimiste di quello che sono. Ma questa insomma è la notizia che viene riportata. In parte collegato a questo tema c'è quella che forse è l'opera madre del PNRR, o comunque l'opera pubblica per eccellenza in questo paese, che è tornato in grande auge, che è il Ponte di Messina. È sul Ponte di Messina che apre il Fatto Quotidiano, che la definisce una mangiatoia libera sugli stipendi e le consulenze. Una notizia, un titolo accompagnato da una foto del ministro alle infrastrutture e trasporti Salvini, bello sorridente mentre si prepara a quest'ennesima speculazione. 15
che
miliardi. Beh sì, non è meglio di sé. Comunque ha rappresentato davanti a un plastico trasparente tridimensionale dell'ipotetico ponte sullo stretto, e il Fatto Quotidiano ci dice: sono 15 miliardi le risorse che la Lega sottrae all'opera dalla spending review. È un unicum nella pubblica amministrazione. La società SDM verrebbe esentata dai limiti di spesa. Intanto Salvini vuole mettere le mani sulla Milano Cortina. Andremo poi a leggere meglio di cosa stiamo parlando. Quello che è evidente è che molte delle regole di fiscalità generale, quelle che rendono molto difficili gli investimenti nella sanità e nella scuola, quando si tratta di far guadagnare chi di dovere, vengono tranquillamente bypassate, caso la spending review, per fare le grandi opere inutili e dannose. Passiamo a dare uno sguardo anche a cosa dice il Manifesto questa mattina. Il titolo: effetto la foto di Orban ritratto di fronte alle bandiere ufficiali di qualche cerimonia del governo ungherese, accompagnato dal titolo Angheria, una prigione non è un albergo a 5 stelle. Questo è il virgolettato che riporta il manifesto in prima pagina, che ci dice: l'Ungheria risponde con arroganza allo scandalo per le immagini di Ilaria Salis, condotta in catena in tribunale a Budapest. Meloni chiama Orban, ma il governo italiano non compie passi per l'estradizione e la destra assolve i carcerieri. Andremo a capire meglio, perché ieri è stata la giornata soprattutto del commento dei politici italiani alle immagini uscite durante la prima udienza per il processo di Ilaria Salis in quel di Budapest. Allo stesso tema è dedicato anche l'editoriale di Sabato Angeri: da Orban un avvertimento ai governi europei. Poi ci sono le vicende, le beghe di casa nostra, quelle anche meno interessanti, il dibattito interno tra l'opposizione, Conte sfugge al pressing del Partito Democratico, incontro con la Schlein alla Camera, era solo mezza retromarcia su Trump. C'è ancora l'esecuzione extragiudiziaria fatta dall'esercito israeliano nell'ospedale di Jenin, anche sul manifesto. Ci sono poi pezzi di Michele Giorgio e Chiara Cruciati all'interno a raccontare più in generale quanto sta succedendo tra Gaza e la Palestina. E poi c'è una notizia che anche oggi impegna parecchi quotidiani, che è quella di Neuralink, il primo chip installato nel cervello da Elon Musk, tra distopie e millanterie. Il manifesto ci racconta il primo chip nel cervello, ma Musk tiene i segreti. E direi che anche per la prima del manifesto ci possiamo fermare qua.
Allora passerei alla Stampa, che mette una foto di Di Pietro sul trattore. Quindi io sto coi trattori, questo è il titolo. Se dilaga la rabbia, gli agricoltori che bloccano Parigi sono tra i più sussidiati d'Europa, ci dice a pagina 2 Stefano Lepri. Per quanto riguarda la Stampa, appunto, la foto è Di Pietro da contadino: sono d'accordo con chi protesta, siamo KO. La Stampa poi apre anche con il pasticcio bonus mamme, bloccati gli sgravi fiscali, il PIL dell'Europa vicino allo zero, economia in stagnazione, Italia sopra la media. Doveva partire a gennaio ma manca la circolare INPS, nuove pensioni, donne penalizzate per colpa della burocrazia, la lotta contro l'inverno demografico slitta di almeno un mese. Così come la decontribuzione per mamme lavoratrici con almeno 2 figli. Insomma, il bonus Meloni parte in salita, anzi non parte per niente. C'è un'intervista a Tronchetti, Marco Tronchetti Provera, da parte della Stampa, a firma di Gabriele De Stefani, per quanto riguarda la BCE. L'esortazione è: la BCE ora tagli i tassi, il Medio Oriente in fiamme, proprio mentre l'inflazione iniziava a frenare, la BCE si preparava ad allentare le strette sui tassi di interesse. L'Occidente intero alle urne in 6 mesi, con equilibri tutti da riscrivere, la sfida epocale dell'intelligenza artificiale. Queste tutte le domande a cui risponde all'interno della Stampa Marco Tronchetti Provera. Ai margini dell'evento inaugurale dell'anno di Torino Capitale della Cultura d'Impresa, il vicepresidente esecutivo di Pirelli vede nel 2024 un anno di svolta storica, nel quale i vertici delle istituzioni e delle imprese non potranno sbagliare nulla. Valori dell'Europa minacciati, perché appunto poi insomma, la chiosa razzista e colonialista bisogna sempre mettercela, ovviamente. Vabbè, la borghesia nostrana è questa qua. Ancora insomma, la Stampa mette tantissimi articoli, parla in prima pagina un po' di tutto, si parla dell'Ungheria, Ilaria al guinzaglio, anche insomma questo sempre nominare in maniera colloquiale, no, col nome proprio delle persone, come se fossero amica sua, cioè Ilaria al guinzaglio. Meloni sente Orban, serve più umanità, il caso Lollobrigida. E il Palazzo Chigi punta agli arresti domiciliari, Ilario Lombardo ci dice questo, ricordando, sa, che venerdì la Russa incontrerà il padre di Ilaria Salis. E infine la forza di quel video e le leggi bavaglio, il commento di Ilaria Cucchi sulla violazione della privacy di Ilaria Salis. Per quanto riguarda la politica internazionale, Hamas tratta la tregua, Biden minaccia l'Iran. Forze israeliane travestite da dottori si infiltrano all'ospedale e uccidono 3 militanti. per Gerusalemme preparavano un nuovo 7 ottobre, i palestinesi crimini di guerra, Anaye incontra i mediatori egiziani, stop, duratura ai combattimenti, USA pronti alla rappresaglia. Parleremo poi nel corso della mattinata proprio insomma un po' dell'area, in particolar modo dei appunto di queste proposte di tregua, ma soprattutto di tutta l'area del Mar Rosso coinvolta ormai totalmente all'interno della scacchiere medio orientale. Ancora invece dagli esteri, Putin paga la guerra e la Russia va in pezzi, una fontana di acqua bollente esplosa a Novgorod in pieno giorno, 12 passanti tra cui 2 bambini sono rimasti gravemente ustionati nella rottura di una tubatura di riscaldamento. Il giorno dopo è stato il turno di Volgograd con geyser che hanno raggiunto il 6° piano, questo ci dice la stampa. Dalla politica interna, Segre, torna a parlare di Liliana Segre, non rispondo delle azioni di Israele, assurdo mescolare la Shoah con Gaza. L'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, Conte stop Schlein, e infine riforma del premier Salvini prova a sfilarsi. Questo dopo che ha ottenuto l'autonomia al Senato, si sfila sul premierato. Allora passiamo al Corriere della Sera, che molto velocemente mette al centro pagina la foto di Elon Musk con un microchip impiantato in un uomo paralizzato. Il dibattito degli scenari, il primo chip in un cervello, la nuova frontiera di Musk, l'annuncio di Elon Musk, impiantato il primo chip nel cervello di un uomo, si chiama Neuralink, è un chip grosso come una moneta da cui partono con fili sottilissimi 1000 elettrodi collegati nelle zone del cervello, responsabile dei movimenti, l'intervento su un volontario tetraplegico, il dibattito sul futuro. Al centro pagina ancora si parla della israeliana in corsia travestiti da arabi per colpire Hamas, vola il PIL in Spagna, record nell'Eurozone. E poi un'altra notizia che mette solo il Corriere della Sera: ieri c'è stato un ennesimo morto, uccisione di un operaio, la vittima aveva 51 anni, un altro operaio travolto dal treno, succede a Brescia, la tragedia vicino alla stazione ferroviaria di Chiari a Brescia, un operaio di 51 anni al lavoro su una linea dell'elettricità l'altra notte è stato investito e ucciso. C'è evidentemente qualche problema sulle linee ferroviarie e il controllo delle linee ferroviarie. Caso Salis apre comunque il Corriere della Sera, Meloni chiama Orban, il governo si muove, manette e catene sono fuori luogo, il piano per i domiciliari, detenute in Ungheria, opposizioni in rivolta, la Lega, ogni paese fa come vuole, la polemica su Lollobrigida. Qual è la polemica su Lollobrigida?
Perché Lollobrigida ha dichiarato di non aver visto le immagini del processo di Ilaria. Quando gli hanno chiesto un commento sul fatto che fosse stata portata in aula con guinzaglio e catene, lui ha detto che non aveva visto le immagini e quindi non poteva commentare.
L'editoriale a firma di Paolo Valentino continua su questa questione, ma in particolar modo si parla di Orban, perché l'elefante nella stanza intitola l'editoriale del Corriere, fino a quando, vi tengo solo l'incipit, fino a quando l'Unione Europea permetterà a Viktor Orban di abusare della sua neghittosità mascherata da pazienza, fino a quando al premier ungherese sarà consentito di violare apertamente i valori fondamentali della Casa Europea, bloccare gli aiuti all'Ucraina e paralizzare il bilancio comune tenendola in ostaggio. È il giurista. Scusate, abbiamo una telefonata. È una tempesta perfetta quella che scuote in questi giorni i rapporti tra l'Ungheria e l'Unione Europea. Grazie. Lo mandiamo in diretta, no? Allora, aspetta che lo prendiamo. Perfetto, ok. Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, scusa, qui tutto viene tutto in diretta. Allora, Volevamo commentare con te, visto che insomma, grazie insomma della chiamata, siamo in collegamento col giurista Fabio Marcelli, perché è uscito anche un comunicato a firma, lo leggo subito, dell'Associazione Europea dei Giuristi e delle Giuriste per la Democrazia e i Diritti Umani nel Mondo, proprio grazie.
Centro di ricerca e elaborazione per la democrazia.
Il centro di ricerca, perfetto, proprio sulla questione dell'arresto e la detenzione. Ricordiamo non soltanto di Ilaria Salis, perché non si parla di Ilaria Salis, ma ci sono anche altre persone e altre compagne e compagne coinvolte. Fabio, facci un attimo un riassunto e un commento su questo.
Allora, no, si è svolta questa prima udienza l'altro ieri, alle 9 di mattina, a Budapest, tribunale penale, e il rito inquisitorio, quindi il rito che c'era in Italia fino a pari anni fa, dove c'è il giudice che ha un ruolo preponderante anche rispetto agli avvocati, il giudice e anche il pubblico ministero hanno un ruolo preponderante, quindi è un po' sbilanciato anche dal punto di vista dell'impostazione. E si è aperta con la richiesta agli imputati se si dichiaravano colpevoli o meno, al che Ilaria ha risposto che no, che si dichiarava non colpevole, anche perché come vedremo le prove nei suoi confronti sono molto fragili, non hanno praticamente nulla al suo carico, tranne dei filmati presi da una telecamera fissa nella quale si intravede una persona che secondo loro sarebbe Ilaria, ma questo ovviamente è tutto da vedere, si faranno delle perizie sul filmato, verranno interrogate come testimoni anche le persone che hanno subito l'aggressione, cioè questi due padri simpatizzanti neonazisti ungheresi che hanno subito un'aggressione che comunque ha provocato delle lievi lesioni guaribili in 8 giorni. Quindi Ilaria si è dichiarata non colpevole, confermando insomma la sua consapevolezza della sua innocenza, anche il suo coraggio, perché dopo un anno di carcere in quelle condizioni non è facile affrontare un processo del genere. L'altra coimputata tedesca, che però piede libero, che si chiama Anne, si è dichiarata anch'essa non colpevole, e invece il coimputato tedesco Tobias si è dichiarato colpevole per poter accedere a degli sconti di pena. Mi dicono, non ho avuto modo di parlarci, che Tobias dopo un anno di carcere di massima sicurezza sia in condizioni psicologiche molto, diciamo, molto fragili, insomma, sta male, vuole uscire a tutti i costi, e quindi ha scelto di dichiararsi colpevole nella prospettiva di ottenere degli sconti di pena, anche se poi è stato condannato a 3 anni subito, una volta, 3 anni di cui non c'è scontato, e uno condonabile a discrezione del giudice, quindi potrebbe fare comunque 1 anno di carcere, anche se poi c'è l'appello. Ma anche il pubblico ministero è ricorso in appello contro questa decisione relativa al tedesco Tobias, quindi ritenendo che era troppo bassa, quindi si andrà comunque una discussione in appello per quanto riguarda la sua pena. Per quanto riguarda Ilaria e l'altra ragazza, che però è a piede libero, sta in Germania e viene solamente per il processo, la prossima udienza è stata stabilita il 24 maggio, e in questa udienza, come accennavo, dovrebbero escutere, come si suol dire, i testimoni, che poi i testimoni sono le stesse persone, come dicevo, che hanno subito questa aggressione che ha provocato loro delle lievi lesioni, che dovrebbero appunto, perché non hanno mai dichiarato se riconoscono o meno Ilaria come una delle persone che li hanno aggrediti.
La domanda che ti volevo fare, che mi interessava, è: c'è stata da parte degli aggrediti la denuncia o c'è stato un riconoscimento, diciamo?
No, tutto d'ufficio. Non c'è stata nessuna querela, nessuna denuncia, è stata tutta l'iniziativa direttamente dello Stato ungherese, insomma, del pubblico ministero che appunto ha. Tra l'altro un'altra cosa che va tenuta presente è che il tipo di reato di cui viene accusata Ilaria, cioè l'accusa di partecipazione a questa presunta associazione criminale e in uno dei due casi sarebbe il ragazzo Tobias di cui parlavo prima, che sarebbe una presunta associazione criminale che secondo tutta una campagna di stampa fatta prevalentemente in Germania avrebbe come scopo fatto di iniziare i neonazisti ovunque nel mondo sia possibile. Questa è più o meno l'idea di questa presunta associazione criminale. Quindi,
sì, questo è un aspetto particolarmente rilevante, no? Perché poi in queste ore noi leggiamo i giornali adesso, viene quasi tutto derubricato a un problema di umanità delle carceri ungheresi, quando questo tema dell'associazione criminale chiama in causa anche altri paesi europei, soprattutto la Germania, che diventano di fatto la stampella giuridica per questi abusi in Ungheria, perché vengono costruite queste associazioni.
Sì, va detto in effetti che i giudici ungheresi hanno attinto molto questo serbatoio tedesco, diciamo, per quanto riguarda l'associazione. Perché in Germania è stata la campagna stampa contro questi che sono stati soprannominati Rammerbande, la banda del martello, che avrebbero appunto questa diciamo sarebbero dediti a questa occupazione di dichiarare i nazisti ovunque, ma insomma tutta diciamo un teorema che proviene appunto dalle autorità inquirenti tedesche, dai giudici, ma anche da autorità ovviamente di polizia, servizi e quant'altro. E gli ungheresi hanno attinto molto su questo versante a quanto avevano predisposto i tedeschi e hanno accusato Ilaria di partecipazione a questa banda. È la prima accusa che c'ha Ilaria, quella diciamo meno grave. Non si sa bene sulla base di quale elemento hanno stabilito che Ilaria fa parte di questa fantomatica banda del martello. La seconda accusa invece, che è più grave, è un'accusa che però fa riferimento a una fattispecie che in Italia non esiste, non avrebbe senso che esistesse, che è la fattispecie di lesioni che potenzialmente potrebbero provocare la morte della persona lesa. Ora, o le lesioni, o c'è un termine, invece in Italia è molto più, diciamo, da questo punto di vista la normativa è molto più chiara, è molto più apprezzabile, perché o c'è il tentato omicidio, se io ho l'intenzione di ammazzare qualcuno, e allora però devo avere questa intenzione, in questo caso abbiamo accusato di tentato omicidio, e ovviamente anche le lesioni devono avere un certo carattere, oppure parliamo di lesioni che nel caso appunto di specie sono lesioni lievi, cioè in Italia per lesioni del genere, peraltro punibili a querela e non d'ufficio, si avrebbe una pena, insomma, nella peggiore delle ipotesi dell'imputato, una pena di un anno, due anni. Invece lì c'è una pena edittale, in questo caso che arriva fino a 22 anni. L'ipotesi concreta per quanto riguarda Ilaria che si affacciava era quella di 11 anni di reclusione, quindi una cosa totalmente aberrante, insomma, che per lesioni lievi uno possa essere condannato a una pena così lunga. Questo è un altro aspetto molto anomalo di questa procedura, se vogliamo anche del diritto ungherese. Peraltro abbiamo sentito, insomma, che i giudici ungheresi procedono in casi come questi in modo molto severo, in altri casi dove ci sono di mezzo picchiatori neonazisti che picchiano persone magari provocando anche lesioni un po' più gravi di quelle che vengono imputate a Ilaria, l'atteggiamento sembra che sia molto più, diciamo, come dire, conciliante, moderato. Quindi questo è anche un problema un po' di pregiudizio,
ovviamente,
purtroppo riguardano almeno una parte della magistratura ungherese, insomma. Per tutti questi motivi noi abbiamo ritenuto che sia necessario un forte intervento del governo italiano a tutela di Ilaria, sia perché siano rispettati i suoi diritti, peraltro neanche è stato modo di leggere bene le accuse, è stata inoltrata in modo tardivo del materiale, ricordiamo che ormai è quasi un anno, praticamente un anno che è in carcere, del materiale in lingua ungherese solo di recente è stato dato l'atto d'accusa tradotto in italiano. Quindi c'è un problema di rispettare i diritti anche per quanto riguarda appunto le condizioni carcerarie, eccetera, e ci deve essere appunto un intervento del governo italiano volto ad applicazione della decisione dell'Unione Europea che prevede in questi casi la possibilità che l'imputato sconti le misure cautelari in patria. Quindi la richiesta che abbiamo fatto,
infatti, dei domiciliari.
I domiciliari appunto in Italia, a Milano, dove è la sua residenza. Noi abbiamo parlato già da sabato sera con l'ambasciatore italiano, che su questo punto è stato molto disponibile, che ha dimostrato appunto la sua intenzione di fare il possibile per ottenere questo obiettivo, e diciamo che anche le autorità italiane, ci sono state alcune dichiarazioni di italiani dello stesso Nordio che non escludono questa possibilità. Ovviamente poi il tutto si deve concretizzare e deve trovare appunto delle vie di uscita concrete, appunto riuscendo a ottenere l'assenso delle autorità. Infatti ci stanno una serie di precedenti da questo punto di vista che riguardano appunto italiani condannati, ad esempio in Francia c'è la storia di un militante europeo che viene condannato, riarrestato e condannato in Francia per fatti successi in Francia, e dopo poco tempo viene trasferito ai domiciliari in Italia. Non ci sono, ma ci sono anche altri precedenti d'altro primo, insomma non si vede perché le autorità ungheresi non dovrebbero applicare anche loro questa decisione, anche se quello che la decisione dice che il governo può concedere questa misura, cioè non c'è un obbligo, ma insomma nell'ambito dei rapporti politici internazionali secondo me il governo ungherese dovrebbe condiscendere a questa richiesta.
Perfetto Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo per queste puntualizzazioni, continueremo a seguire ovviamente il caso, se ci sono delle novità ovviamente i microfoni della radio sono sempre aperti, ti ringraziamo e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao. Allora, continuiamo.
Torniamo in diretta, ricordiamo che sul caso di Ilaria e soprattutto a ridosso della richiesta del pronunciamento sulla richiesta di estradizione per Gabriele, che avverrà il prossimo 13 febbraio, per il 10 febbraio si sta costruendo una giornata di mobilitazione e solidarietà qua a Roma, ancora non ci sono appuntamenti né orari né luoghi, ma nelle prossime ore e nei prossimi giorni sui microfoni della radio avremo modo di raccontarvi come poter contribuire a questa importante campagna. Noi torniamo alle notizie che vengono dalla Palestina. Come vi dicevamo già in sede di lettura delle prime pagine, oggi la notizia principale è quello che viene definito un blitz all'interno dell'ospedale di Jenin da parte dei nuclei speciali dell'esercito israeliano. I toni con cui i giornali italiani ne parlano sono allucinanti, se ne va dall'ammirazione più o meno celata al fatto di folklore. Il Messaggero, tanto per prendere un esempio, parla di blitz stile Fauda paragonandolo a una serie Netflix, ma questa è tutt'altro che una serie Netflix, è la realtà concreta di operazioni extragiudiziarie ed esecuzioni sommarie fatte a persone ferite probabilmente mentre dormivano, sembrerebbe, e probabilmente anche a loro parenti in visita. Per farci spiegare meglio di cosa è successo, di cosa si è trattato, andiamo a leggere il pezzo di Michele Giorgio a pagina 9 del Manifesto, che ci dice che non sono una novità i soldati di unità speciali dell'esercito israeliano, della guardia di frontiera, che si danno un look palestinese, parlano l'arabo e con azioni fulminee assassinano militanti veri o presunti di formazioni armate e non solo. I loro blitz sanguinosi sono stati molto frequenti nella prima e nella seconda intifada in Cisgiordania, uccisioni compiute più delle volte in strade e in case, ora anche negli ospedali che secondo il diritto umanitario sono dei luoghi protetti. Ieri mattina intorno alle 5:30 una decina di militari israeliani travestiti da medici e infermieri con la kefia al collo, uno seduto su una carrozzella, un altro con abiti femminili e velo, sono entrati alla spicciolata nell'ospedale Ibasina di Jenin per non dare l'occhio, e si sono diretti in una stanza a terzo piano senza restare alcun sospetto. Lì uno di loro, usando armi con il silenziatore, ha sparato a bruciapelo a tre giovani palestinesi sorpresi nel sonno, uccidendoli all'istante. Per il Mr. Vim, che è il nome del gruppo dedito a questo tipo di operazioni dell'esercito israeliano, senza che il personale di Libna Sina si rendesse conto di nulla, sono usciti dall'ospedale e sono spariti nel nulla. I media, molti cittadini israeliani e stranieri sui social e il ministro della sicurezza Ben-Gvir hanno celebrato il blitz a Jenin. Secondo la versione ufficiale israeliana, i tre erano i tre uccisi a sangue freddo erano terroristi importanti di Hamas e della Jihad, armati di una pistola e con una bomba all'orologeria da eliminare subito perché intenzionati a compiere un attacco contro le colonie israeliane nella zona di Jenin, simile a quella del 7 ottobre. I palestinesi non negano l'appartenenza agli assassini e formazioni armate. A Jenin sono apparsi poster commemorativi con i tre giovani con le armi in pugno, non confermano però che avessero in mente di realizzare l'attacco di cui parla Israele. Questo è il resoconto di quanto successo ieri a Jenin, una situazione abbastanza allucinante, soprattutto perché, come dicevo, i giornali invece ne trattano con una malcelata ammirazione. E sulla situazione in Palestina vi leggiamo anche qualche altra notizia, in particolare su quello che riguarda il dibattito interno a Israele, che è anche un'altra cosa di cui si parla molto poco sui giornali italiani, ma che continua ad andare spedito verso un'autocrazia teocratica. In particolare l'ultima tappa è quella dell'espulsione dal Parlamento israeliano di Ofer Kassif, che è deputato israeliano di Hadesh, che sarebbe il partito arabo-israeliano, quindi insomma tutto all'interno del gioco democratico, diciamo, non esattamente una formazione che può essere tacciata di vicinanza a formazioni terroristiche o a posizioni di lotta armatiste nel conflitto palestinese-israeliano. Nonostante questo, il semplice essersi schierato pubblicamente a favore della risoluzione del Sudafrica di fronte alla Corte Internazionale della Giustizia sta portando all'espulsione diretta dal Parlamento. Anche di questo sui giornali italiani si parla molto molto poco, ma è insomma un indice abbastanza chiaro di dove sta andando l'unica democrazia del Medio Oriente. Infine l'ultima notizia è quella che riguarda il presunto accordo, la trattativa per il presunto accordo per il cessate il fuoco. Dico presunto perché poi se ne parla spesso a più riprese, non si capisce mai effettivamente concretamente se c'è qualcosa sul piatto o se è soltanto un gioco dei paesi occidentali per far finta di impegnarsi in qualche maniera per la risoluzione del conflitto, lasciando di fatto mani libere a Netanyahu e al governo israeliano. Comunque il Messaggero a pagina 8 ci dice che il piano in tre fasi fa vacillare Netanyahu, l'ipotesi di intesa con Hamas sugli ostaggi spacca il governo di Tel Aviv, Biden annuncia la rappresaglia dopo l'attacco contro le basi USA in Siria. La bozza d'intesa tra Israele e Hamas, elaborata domenica a Parigi, è stata consegnata ai vertici dell'organizzazione palestinese. Il portavoce del Consiglio della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ieri sera ha assicurato gli USA ritengono possibile una lunga pausa dei combattimenti a Gaza che consentirà la liberazione degli ostaggi. Nel vertice a cui hanno partecipato rappresentanti dello Stato ebraico, degli Stati Uniti, del Qatar e dell'Egitto, ci sono stati progressi che hanno autorizzato una sia pur modesta dose di ottimismo. Questo è l'incipit dell'articolo che poi trovate per esteso a pagina 8 del Messaggero. In realtà altri quotidiani, compreso il Domani e il Fatto Quotidiano, riportano di come questo timido tentativo sia stato già abortito con le dichiarazioni di vari esponenti del governo Netanyahu, che hanno detto che non se ne fa niente e che non hanno nessuna intenzione di interrompere il massacro che stanno compiendo a Gaza.
Su questo io continuerei dalla Stampa, perché anche la Stampa ne parla e con con la bandiera israeliana come sopra, come
per non confondere,
per confondere in alto.
Gruppo Geli piuttosto chiaro.
Allora, la guerra in Medio Oriente, diciamo che anche la Stampa parla ovviamente della questione della fantomatica tregua. Hamas valuta la tregua, il capo vola al Cairo e Biden avverte l'Iran. C'è un editoriale, un articolo di Giordano Stabile, perché l'AIA dà una spinta ai negoziati. L'accelerazione impressa dagli Stati Uniti ai negoziati con Hamas, oltre a cercare di rispondere a un'emergenza umanitaria devastante, nasce anche dagli sviluppi sul fronte ONU. La decisione della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA di procedere nella causa intentata dal Sudafrica ha implicazioni da non sottovalutare sul piano dei rapporti internazionali. Israele è tenuta a presentare un rapporto sulle condizioni della popolazione civile entro un mese dalla richiesta dei giudici. Se non lo farà, le Nazioni Unite potrebbero avviare un processo sanzionatorio. È vero che lo Stato ebraico è sotto l'ombrello protettivo degli Stati Uniti, con il loro potere di veto e di altri paesi occidentali, ma il dibattito al Palazzo di Vetro rischia di essere questa volta molto più scivoloso. Il blocco anti-occidentale, stavolta guidato dal Sudafrica, potrà far leva sull'aspetto legale per mettere in difficoltà America e alleati. La leadership sudafricana è figlia della lotta contro l'apartheid, in tempi che vedevano per esempio Margaret Thatcher elogiare l'allora presidente Botha e definire invece Nelson Mandela un terrorista. Con la caduta del muro di Berlino il regime suprematista bianco divenne di colpo obsoleto e quella pagina presto dimenticata in Occidente, ma non è nel Global South Mandela, ma non nel Global South. Mandela ringraziò Yasser Arafat per la solidarietà del popolo palestinese in un famoso discorso in occasione della visita del leader dell'OLP a Città del Capo nel 1998. L'iniziativa Alaia nasce da lì, ma con alle spalle un dispositivo imponente che include Cina, Russia, Iran, Egitto, Arabia Saudita e gode di enormi simpatie in Africa, Medio Oriente e Asia, tutti i paesi che non vedono l'ora di accusare l'Occidente di doppio standard, in quanto non si attiva a fermare lo spargimento di sangue a Gaza, ma si spende per difendere gli ucraini. Non si può far finta di niente e l'ennesima missione di Blinken in Medio Oriente risponde a questa necessità. Ma anche Hamas l'ha capito benissimo, per questo alza la posta e chiede una tregua permanente. Il quarto mese di guerra si sta per concludere, i militanti sono riusciti a preservare la leadership, le riserve di armi e gli ostaggi. La tregua equivale a una vittoria, Israele non può concederla e resta tutto bloccato. Nel frattempo, insomma, diciamo che anche la questione, parlare di tregua, qui non è in corso una guerra, io anche questa continua narrazione dei giornali, non c'è in corso una guerra perché dal diciamo così l'8 ottobre in poi è in corso dei bombardamenti massicci, i rastrellamenti e l'entrata con i carri armati dentro un territorio qual è quello della striscia di Gaza e nella Cisgiordania, con arresti, uccisioni di massa, uccisioni mirate, abbiamo visto insomma cosa è successo all'ospedale di Jenin, insomma una cosa allucinante. Ma la cosa più deplorevole che i media ci rimandano continuamente e anche le fonti palestinesi sono i quantitativi poi di ragazzini, bambini veramente molto piccoli uccisi in questa, ricordiamo, insomma non è una guerra, perché la guerra prevede anche insomma una parità di botte e risposta, qui c'è un'invasione, un colonialismo, un genocidio.
Eh sì, sugli articoli che soprattutto il giornale del gruppo Geri, ma in generale la stampa italiana pubblica in questi giorni, ci sarebbe spesso da prendere parola per parola e smontarli. Ad esempio si continua a parlare dello schieramento del Sudafrica come se fosse mosso da un terzo mondismo raccato, oggi si parla di un rancore verso l'Occidente generalizzato. Quello che non si ricorda è che oltre l'amicizia tra i sudafricani e i palestinesi c'è stata la collaborazione attiva del governo israeliano col sistema dell'apartheid in Sudafrica, che non è legato né al rancore per l'Occidente né in qualche maniera al terzo mondismo, ma al fatto che materialmente i due regimi di oppressione si sono confrontati a lungo, hanno condiviso tecnologie e strumentazioni per opprimere rispettivamente la popolazione nera sudafricana e i palestinesi.
E su questo, visto che insomma si continua a parlare di Nazioni Unite eccetera, ovviamente la questione dell'UNRWA, che è un organismo delle Nazioni Unite su cui i paesi occidentali, in primo luogo anche l'Italia, si stanno rifacendo per insomma anche le prese di posizioni un po' che l'ONU ci ha avuto in questo periodo, e secondo me insomma rientra anche nella questione un po' della decisione della Corte Internazionale di Giustizia, per cui ne parla sempre la stampa con un articolo veramente allucinante, un'intervista di Orlando Trinchi a Emmanuel Navon, il politologo franco-israeliani. Giusto negarle i finanziamenti? L'UNRWA è parte del problema palestinese, un impero economico in mano ai jihadisti. Allora, innanzitutto inviterei Emmanuel Navon a fare una, perché qui poi bisogna pure studiare un pochetto, perché si fanno dichiarazioni senza sapere neanche di cosa si parla, su qual è il budget che viene dato all'UNRWA, che ricordiamo è un'organizzazione nata espressamente per quanto riguarda i rifugiati palestinesi, quindi di andare anche a vedere quali sono i soldi che vengono dati all'UNRWA, che se avesse tutti sti impero economico in mano ai jihadisti, a parte che insomma parte dell'UNRWA è in Cisgiordania e in parte è a Gaza, quindi anche su questo insomma un minimo di geopolitica sarebbe interessante capire chi sono gli interlocutori e chi prende, e poi insomma questa questione di quanti soldi insomma, portasse dei dati invece di parlare un po' così. Per di più, insomma, la questione dell'UNRWA ovviamente va a intervenire sulla questione dei rifugiati, perché il problema qual è quello di annullare evidentemente non tanto gli aiuti ai palestinesi, ma quello di annullare l'aiuto ai palestinesi in quanto rifugiati sfollati dalla Nakba del 48, e quindi trasformarli, come sta facendo il governo italiano, in qualsiasi popolazione poverina, sfortunata, o sì c'è la guerra, o paragonarli ad altre popolazioni bombardate. In questo caso, quindi, andando evidentemente a togliere tutte le responsabilità politiche e genocidi, appunto, del sionismo e dello Stato di Israele. Questo dice questa intervista, che è un docente all'Università di Tel Aviv, che è un'intervista veramente aberrante. Comunque le dichiarazioni dei governanti israeliani sono allucinanti, che se l'avesse fatta in qualsiasi altro periodo storico, qualsiasi altro personaggio politico, a quest'ora altro che terza guerra mondiale, sarebbe stato molto peggio. Ho visto le manifestazioni che ci sono state l'altro ieri all'interno di uno stadio, in cui si aizzavano dai ragazzini di 5 anni, perché poi anche questo, cioè, come si può, dai ragazzini di 5 anni agli anziani di 90, forse, insomma, diciamo la generazione più giovane era abbastanza presente, questi politici israeliani che aizzavano questa gli abitanti di Israele a scuoiare i palestinesi, cioè veramente delle incitazioni a me mi fanno paura, cioè non so come neanche definirle. Comunque, quando si parla di giorno dopo, questo è uno dei temi su cui si dovrà discutere, dice il politologo franco-israeliano Emanuel Navon. Si riferisce all'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, classe 1971, professore all'Università di Tel Aviv, eccetera eccetera. Lui è addirittura presidente dell'organizzazione dedicata ai rapporti fra Israele ed Europa.
E su questo Barbara Spinelli oggi dedica un paginone sul Fatto Quotidiano, non lo possiamo leggere per motivi di sintesi, ma si occupa lungamente della ipocrisia della questione UNRWA agitata da Israele, su cui stanno seguendo a ruota tutti i governi occidentali, in particolare Italia, Germania, Francia, Olanda e Finlandia, che hanno già annunciato la sospensione dei finanziamenti. Soltanto due cose tra le molte citate e ricostruite da Barbara Spinelli sul Fatto Quotidiano di oggi: ci dice che è la prima volta che per un caso che riguarda 12 persone si pensa di finanziare un'intera struttura dell'ONU, e ci ricorda anche la coincidenza di date. Questo attacco senza precedenti all'agenzia arriva il giorno dopo il pronunciamento della Corte Internazionale dell'AIA, forse non a caso.
Quindi, diciamo, infatti, quindi, anche se volete leggere Barbara Spinelli su che stava sul Fatto Quotidiano, che è sicuramente sempre una firma e un commento da leggere. E per quanto riguarda la tregua, ovviamente Hamas sta cercando di chiedere una tregua ovviamente permanente, cioè nel senso che poi con qualche mese di tregua, calcolando che ci sono i carri armati israeliani, i cecchini israeliani dentro la striscia di Gaza, insomma è una tregua, che tregua è? Per quanto riguarda la Cisgiordania, qui ormai, diciamo, gli attacchi sono su tutta la Palestina, quindi il dado è tratto, la vendetta è matura. Parola di John Biden, che ieri, parlando ai reporter prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Florida, ha comunicato di aver deciso come rispondere all'attacco alle truppe USA in Giordania. Per cui il titolo è su Hamas e via dicendo, e poi invece l'articolo parla delle dichiarazioni di Biden. Ricordiamo che sono state smentite da parte della Giordania le dichiarazioni di Biden, nel senso che la Giordania ha detto che l'attacco è avvenuto dal territorio siriano. Comunque la stampa con Francesco Sempre Prini continua: le opzioni contro quella che ha definito un'azione di matrice iraniana, seppur attuata dalla resistenza islamica in Iraq. Holding, dice la stampa, paramilitare sciita vicina a Teheran. Holding paramilitare, con questi termini Va bene, potrebbe consistere in un raid contro obiettivi dell'asse della resistenza o direttamente della Repubblica Islamica, ipotesi quest'ultima invocata dai falchi del Partito Repubblicano, ma che sarebbe senza precedenti e tale di innescare una guerra regionale. Quindi linea di principio da scartare, come suggerisce lo stesso presidente americano. Non voglio un allargamento del conflitto in Medio Oriente. E ieri sera le milizie irachene Kataib e Hezbollah, legate all'Iran, hanno annunciato che porranno fine alle operazioni militari contro le truppe americane nella regione. Una decisione presa per evitare imbarazzo al governo iracheno, è stato spiegato in un comunicato, come riportano i media internazionali. La diplomazia statunitense è intanto al lavoro, proprio mentre sono in corso trattative per una nuova roadmap verso il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha incontrato ieri i dirigenti del Qatar, proprio mentre il segretario di Stato Anthony Blinken arriverà in Israele per una visita di 2 giorni sabato prossimo. È la sua 6ª volta. Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è invece attesa al Cairo per discutere la proposta avanzata da Egitto, Qatar e Stati Uniti sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri. Abbiamo ricevuto la proposta a Parigi e il movimento la sta studiando e valutando. Discutere qualsiasi iniziativa o idea seria e pratica a condizioni che porti a una cessazione completa dell'aggressione. Queste le dichiarazioni di Haniyeh. Disponibilità ma anche fermezza, quindi, da parte del movimento palestinese, come ribadito alla luce dell'incontro che i suoi vertici hanno avuto a Beirut con il Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Non ci sarà scambio di prigionieri finché l'aggressione a Gaza di Israele non si fermi, recita una nota congiunta diffusa sui social. A far vacillare il percorso verso un'ipotesi di intesa è stato lo scambio di fuoco che ha caratterizzato ieri le zone fuori e dentro la striscia. In seguito alle salve di razzi sparate ieri da Gaza verso Tel Aviv e la zona circostante, l'aviazione israeliana ha colpito e distrutto le postazioni da dove erano partite l'attacco. Vabbè, questa dichiarazione, poi racconto mistificato di quello che succede dentro la striscia di Gaza, che insomma le immagini ormai internet, le immagini circolano con una facilità, quindi anche se ci si vuole informare e capire realmente quello che succede, insomma ormai è abbastanza semplice. E niente, quindi questo si tratterebbe, l'articolo è anche ancora molto lungo. E poi insomma si parla di quanto buoni sono gli italiani, in particolar modo i cattolici, visto che sono passato dall'inferno al paradiso. Il parallelismo è dato dal fatto che vengono portati i bambini palestinesi al Bambin Gesù, 13 piccoli arrivati da Gaza, la nuova vita di Abdel curato in Italia. Quanta ipocrisia, veramente, mi fate schifo.
Eh sì, perché mentre ospitiamo 13 bambini al Bambin Gesù, notizia su cui ovviamente tutti i giornali indugiano, anche il Messaggero gli dedica una pagina intera nella cronaca di Roma, in realtà ci continuiamo ad armare Israele, a costruire infrastrutture per rendere possibile il genocidio in corso a Gaza e non solo. Ce lo racconta in questo caso Carmine Gazzani, a pagina 5 del Domani, che ci dice: l'Italia si arma, missili, carri e basi costano 13 miliardi, Crosetto mette l'elmetto. Diversi programmi della difesa sono arrivati in Parlamento, segretati, il ministro Crosetto prevede l'acquisto di vari sistemi e la costruzione di poligoni, carri armati, missili, mezzi tattici, poligoni di tiro, basi della Marina e tanto altro. L'Italia deve prepararsi all'eventualità di un conflitto armato. Ne è certo il ministro della difesa Guido Crosetto, che in un'intervista rilasciata alla stampa ha rilanciato l'idea di avere dei riservisti da mettere insieme alle forze armate. Al momento è un timore futuribile, intanto il governo ha deciso di non badare a spese per nuovi programmi militari. Decreti top secret, negli ultimi giorni infatti sono arrivati alle commissioni di bilancio e difesa di Camera e Senato ben 8 atti del governo sottoposti a parere parlamentare per un esborso complessivo monster di oltre 12 miliardi, spalmati ovviamente nei prossimi anni. Il via libera è una formalità, E così nel giro di un mese l'avallo è previsto massimo entro il 25 febbraio per i primi atti, ci concentreremo, ci ritroveremo una militarizzazione. Non è poco roba, considerando che solo pochi giorni fa, come raccontato proprio da Domani, l'esecutivo aveva già ricevuto l'ok della produzione di razzi e droni militari per una spesa complessiva di oltre 1 miliardo. Questo è l'articolo che poi insomma passa in rassegna anche il documento programmatico pluriennale del Ministero della Difesa, che sarebbe il documento in cui vengono ad esempio censite tutte le esportazioni di materiale bellico da parte di industrie italiane, le commesse che ricevono e da quali paesi. Noi ricordiamo che sul sito di Onda Rossa trovate un bel approfondimento fatto da Antonio Mazzeo una decina di giorni fa. C'era stata una polemica rispetto al fatto che esponenti del governo in particolare negavano il fatto che l'Italia fornisse armi direttamente a Israele in quanto paese belligerante. In realtà, quando leggete notizie che parlano di droni, di sistemi di puntamento, di missili, ma anche di poligoni, parlate fondamentalmente di tecnologie sviluppate insieme direttamente da gran parte dei paesi occidentali e dall'esercito israeliano, e parlate di basi logistiche in cui si addestrano congiuntamente o alternativamente tanto truppe israeliane quanto truppe di altri paesi occidentali. E se l'industria delle armi è il risvolto più evidente di questa...
Su questo volevo solo ricordare che sabato al centro sociale Forte Prenestino c'è un'iniziativa proprio sulla Sardegna, colonia nostra, Sardegna occupata, fra anticolonialismo, antimilitarismo e l'arte. La giornata si articola, appunto, ci saranno i compagni e le compagne sarde che di Aforas soprattutto che parleranno di questo, e alle 12 venerdì prossimo ne parleremo proprio in radio per raccontare appunto con le compagne e compagne che per l'occasione vengono dalla Sardegna proprio che cosa il militarismo sta facendo, i militari stanno facendo in terra sarda.
Eh sì, perché poi c'è sempre la sensazione di una grande presa in giro, no? Nel senso, adesso parliamo di nuovo dell'intervista della stampa sulla questione dei riservisti, qualche anno fa parlavamo della naja della Russa, ci mandano in pasta queste notizie per fare talk show, poi in realtà nel concreto i soldi si muovono già oggi in attesa di nuove misure, ci sono gli stanziamenti, gli investimenti, e terre come la Sardegna vengono devastate ogni giorno dalle esercitazioni militari. Parliamo di colonialismo, italiano, ci sta ancora oggi su diversi giornali nazionali il commento rispetto al cosiddetto piano Mattei del governo Meloni. Cioè, il commento ovviamente... anche qua deve tenere conto della distanza tra la retorica che ha accompagnato questo evento e la materialità degli accordi proposti. Lo fa Tonino Perna sul Manifesto, che non a caso definisce l'incontro un continente visto da Palazzo Chigi, l'Africa nella società dello spettacolo, e dice che a un primo sguardo si poteva quasi essere contenti del fatto che per la prima volta dei paesi africani e dei paesi europei si incontrassero per stabilire un accordo programmatico, ma in realtà si tratta di poco o niente. Però quel poco che c'è riguarda soprattutto l'ENI, tanto che sia il Manifesto accompagna l'articolo con una foto della DD ENI Descalzi impegnato in conversazioni con diversi leader dei paesi africani, e soprattutto sempre sul Domani a pagina 5 c'è un lungo articolo di Vittorio Malgutti che ci dice: Meloni l'africana a caccia di gas, il piano Mattei un regalo per ENI, dall'Egitto al Congo al Mozambico.
Già piano Mattei, già il nome insomma lo poteva far così presupporre vagamente.
Dall'Egitto al Congo al Mozambico, il governo segue la rotta tracciata del canasse zampe con l'obiettivo dichiarato di garantire la sicurezza energetica, moltiplicando i profitti del gruppo. Il giorno dopo la grande parata diplomatica al vertice Italia-Africa, resta un vuoto di contenuti concreti accompagnati da novità che non lo sono. I 5 progetti piloti che Giorgia Meloni seguirà personalmente, ha detto proprio così, sono omaggio poco più che simbolici, ancora da definire, messi in vetrina da Roma come gradito dono destinato ai paesi amici. Cose tipo la formazione professionale in Marocco, il monitoraggio delle culture agricole in Algeria, pozzi e reti idriche in Congo, un centro che alimentare in Mozambico. Nulla che giustifichi soprattutto i 5,5 miliardi di euro con cui Meloni ha promesso di riempire l'involucro di piano Mattei. Questa è la vetrina, appunto, una vetrina che gronda enfasi e promesse, tanto da infastidire Fachi, il presidente della Commissione dell'Unione Africana, che nel suo intervento di apertura della conferenza romana ha ricordato la necessità di passare dalle parole ai fatti. Diciamo, questa appunto è la vetrina. Poi In realtà gli interessi più espliciti sono quelli appunto dell'ENI, dell'ENI di Scalzi, in particolare si parla dell'intervento in Libia e dell'asse con l'Egitto, che è da sempre, negli ultimi 30 anni almeno, paese garante degli interessi occidentali, americani, non solo in questi casi, ma anche quelli del nostro paese nel continente africano. Trovate tutto l'articolo a pagina 5 del Domani.
Passiamo a qualche notizia dall'interno? Che dici? Io inizierei con l'ennesimo operaio travolto e ucciso, perché insomma anche di questo si parla molto poco, ne parla il Corriere a pagina 18, la zona in cui è avvenuta è sempre quella del nord Italia, operaio travolto e ucciso dal treno, i dubbi sugli orari sentiti i colleghi. Brescia lavorava per una ditta incaricata da Terna, non doveva attraversare i binari, e poi anche qui dal titolo virgolettato, non doveva attraversare i binari, si capisce insomma subito dove vuole andare a parare il Corriere della Sera, cioè dare la colpa all'operaio stesso. Come se in questo paese si lavorasse così per spirito di iniziativa propria e non per ordine di qualche superiore. Esperto e affidabile, appunto, esperto e affidabile, tanto che da 20 anni lavorava per la stessa società, parliamo di un uomo di 51 anni, quindi non un ragazzino appena assunto. La società è la Rebaioli S.P.A. di Darfo Bario Terme in Val Camonica, in provincia di Brescia, la quale lo dirottava nei cantieri attivi in tutta Italia. Fino all'altra notte Rolando Juan Lima Martins aveva 51 anni ed era nato in Portogallo, dove era rimasto residente, salvo cambiare domicilio, alloggio in hotel, proprio in base ai lavori assegnati. In patria vivevano la moglie e la figlia di 25 anni. Poco prima della mezzanotte di lunedì, a un paio di chilometri dalla stazione di Chiari a Brescia, ha perso la vita dove essere stato travolto da un treno italo ad alta velocità, partito da Napoli e diretto a Bergamo. La Rebaioli è la società incaricata da Terna, proprietaria della rete elettrica nazionale, di svolgere lavori di tesatura dei conduttori su una linea che corre lungo la ferrovia. Sul campo, due squadre da 6 operai, compreso il fratello della vittima, che non avrebbe visto l'incidente, schierate rispettivamente sui lati opposti dei binari della Milano-Venezia, una deputata a tirare i cavi con le gru, l'altra a riceverli e montarli sul traliccio che gli stessi operai avevano installato nel marzo scorso. In una nota, Terna ha precisato che l'evento è avvenuto prima dell'orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo treni. Tutto questo è ovviamente virgolettato e dichiarato da Terna, che avrebbe dovuto scattare dalle 00:45, ma perché allora l'operaio attraversava i binari alle 23:30? A maggior ragione se la Rebaioli, di cui era dipendente, ha specificato che i lavori non prevedevano alcuna attività sui binari e neppure l'attraversamento degli stessi da parte degli operai, né prima né durante il fermo treni. Per tutta la giornata i colleghi di Rolando sono stati ascoltati dalla Polfer, delegata a condurre tutte le indagini del caso dal PM Mastro Totaro. Subito sono partiti gli accertamenti, la procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. All'origine della tragedia potrebbe esserci un ritardo, quello della vittima rispetto alla tabella di marcia concordata, che avrebbe previsto il ritrovo con la squadra alle 23:30. Il 51enne sarebbe arrivato quasi mezz'ora dopo e non si esclude che per accelerare i tempi e prendere servizio abbia quindi attraversato i binari senza accorgersi dell'arrivo del treno, anche per la nebbia fitta. Un gesto inspiegabile il suo invece per la Rebaioli, che per voce dei suoi legali assicura vicinanza alla famiglia del dipendente, che si è sempre distinto per professionalità nel punto dell'impatto, ai piedi, eccetera eccetera, va bene. Non l'ho capita molto bene, perché prima dice che doveva attaccare alle 24:45, però è arrivato mezz'ora prima, quindi ha attaccato prima delle 23:30, ma stava in ritardo di mezz'ora. Mi sembra un po' confusa sugli orari, forse c'è qualcosa che non c'è. forse sono rimasti con l'ora legale all'orologio, non lo so, mi sembra un articolo un po' confuso anziché fare chiarezza. Sulla stessa pagina 18 del Corriere della Sera si continua a parlare di lavoro, caporalato, confische più severe in nome di Paola, di Giusy Fasano, e poi c'è un articoletto veramente molto piccolo, si parla di i calciatori e lo stupro, la ragazza era incosciente, tre righe, lo stato di alterazione della ragazza americana di 22 anni che accusa Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno, Federico Apolloni e altri tre giovani, di violenza sessuale era tale da renderla incosciente. È quanto emerge dalla consulenza richiesta dai PM di Milano. La relazione era stata richiesta e risposta a una consulenza difensiva che al contrario attestava la capacità della ragazza di esprimere un consenso e che non era ubriaca. Il presunto stupro di gruppo risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo dello scorso anno a Milano. Quindi qui si continua a stuprare ragazzine e ragazze incoscienti, come gli viene insomma in qualsiasi frangente cercare, pretendere rapporti sessuali con ragazze, ragazzi, insomma con persone, ragazze soprattutto che evidentemente insomma bevono o hanno appunto uno stato considerato incosciente. Questo è veramente allucinante. Ancora sul cronache della Corriere a pagina 19, due articoli, lo studente sospeso dopo un'intervista, si parla di Modena, io corretto e civile si limita alla libertà, l'hanno sanzionato un diciottenne, io questo aveva criticato la presidenza, la famiglia ora impugnerà il provvedimento, e c'è stato un presidio a scuola con la manifestazione dei compagni di scuola che solidarizzano con il ragazzo. Tendono a Torino un nastro in strada, bloccati 8 minorenni, era solo un gioco. E poi c'è tutto un articolo, poi se lo vogliamo insomma passa anche tu alla cronaca, sul centro c'è la Scatasuna di Torino. Torino legalizza Scatasuna.
Sì, ce l'ho, penso, dal manifesto. Chi è? Qua. Torino a Scatasuna, bene comune al via la coprogettazione, il comune riconosce il valore di un'esperienza di via da 28 anni, al Gostino si cambia rotta rispetto alle politiche di repressione, ieri non era una mattinata come tutte le altre, è iniziata una sperimentazione con tutti i suoi dubbi ma anche il coraggio di intraprenderla, è stata infatti approvata in giunta una delibera a firma della vice sindaco Michela Favaro e dell'assessore Jacopo Rosatelli, che riprendendo la proposta di un gruppo cittadini avvia un percorso di riconoscimento di bene comune per l'immobile di Corso Regina 47 e contemporaneamente inaugura il primo tavolo di coprogettazione per il sito. Questo insomma è l'incipit dell'articolo che il manifesto dedica alla vicenda, a firma di Mauro Lavarino, ospita anche il contributo di Jacopo Rosatelli, che è uno degli assessori, che è l'assessore coinvolto in questo tipo di operazione. Ricordiamo che questa è solo una tappa di una vicenda piuttosto articolata e complessa. Non più di un mese fa, direi, neanche forse tre settimane fa, c'era stata l'operazione della procura nello stesso stabile di cui parliamo. In quel caso era legata alle condizioni di sicurezza di gestione dell'immobile, in particolare erano state sequestrate le bombole del gas che si usano per cucinare e tutta un'altra serie di materiale comunemente utilizzato dentro le occupazioni per giustificare un sequestro preventivo in questione di sicurezza. C'è un braccio di ferro in cui l'amministrazione comunale sta provando a stoppare l'iniziativa della procura ipertrofica che nel capoluogo torinese ha celebrato centinaia e centinaia di processi e che ha messo nel mirino anche le stabili di Corso Regina 47. Vediamo chi la spunterà alla fine.
E infatti, allora, io direi che se vuoi possiamo continuare, insomma, le pagine delle cronache 20 e 21 del Corriere della Sera si parla di due questioni, una è la di Alessandra Araki, farmaci per bloccare la pubertà, il ministro garantire la sicurezza. Che vuol dire garantire la sicurezza? Ma che parole si usano? Cioè l'italiano, i sinonimi e i contrari, il fatto di usare un sostantivo, un aggettivo.
Sembra un generatore automatico di dichiarazioni, una serie di frasi che per qualsiasi occasione vengono buttate là.
Ma questo c'entra con coso, quello là, come si chiama? La GPT?
Esatto.
Ma c'entra qualcosa?
C'ha già il chip del cervello di Elon Musk.
Ah, infatti a fianco viene messo l'annuncio di Elon Musk, impiantato il primo chip. Forse potremmo sperimentare, forse qualche neurone si connette se proviamo, dato quel fulminato di Elon Musk. Lui se, vabbè, non voglio andare a approfondire perché a cosa servirebbe il chip secondo Elon Musk. Comunque, il ministro della salute vuole andare fino in fondo sulla vicenda che riguarda il centro per minori disforici al Careggi di Firenze. La settimana scorsa Orazio Schillaci ha mandato gli ispettori all'ospedale e lo ha fatto anche con carattere di urgenza, come ha specificato una lettera da Anna Maria Bernardini De Pace. L'avvocata esperta di diritto di famiglia e dei minori aveva mandato al ministro un esposto appello: salviamo i bambini, gli aveva scritto. Madonna, il timore dell'avvocata è che la loro salute possa essere in pericolo nel reparto del Careggi, dove con un farmaco viene bloccata una pubertà sana in ragazzini che la pubertà l'hanno appena cominciata. Condivido pienamente le sue parole, la prudenza e la sicurezza del paziente devono essere garantite. Allora, se un ospedale, qual è il Careggi, un ospedale pubblico dove, insomma, anche uno dei più illustri direi dell'Italia ha un protocollo specifico, ha un reparto specifico, dei dottori specifici, vorrei capire le dichiarazioni di un'avvocata che è di un di Orazio Schillaci che parlano di sicurezza, che cosa c'entrano in questo caso, ha scritto il ministro alla Bernardini e ha aggiunto: siamo in attesa di documenti richiesti alla direzione sanitaria del Careggi, solo dopo potrà dare risposta ai suoi legittimi quesiti. Quindi nasce da una da questa avvocata che ha scritto alla al ministro, l'Anna Maria Bernardini De Pace. Ha capito bene che il problema, che dice questa avvocata, è molto serio e sta facendo indagini mirate e capillari. C'è stata una risposta anche del Careggi che però non trovo nelle dichiarazioni del si parla del farmaco che blocca la pubertà, c'è cioè il triptorelin, è stato autorizzato off-label dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dall'AIFA, nel 2019 dopo il parere favorevole del Comitato Nazionale di Bioetica. Viene distribuito a carico del Sistema Sanitario Nazionale e prevede che prima della somministrazione della triptorelin debba esserci una diagnosi confermata da un'equipe multidisciplinare la cui assistenza psicologica, psicoterapeuta e psichiatrica non sia stata risolutiva. Bernardini De Pace ha legato al suo esposto anche un audio in cui parlano le due dottoresse. Ora si esamina la risposta della regione e del Careggi a due interrogazioni parlamentari che, secondo quanto filtra dal ministero, conterrebbero delle contraddizioni. Schillaci ha deciso anche di mettere fine al Far West, queste parole, che c'è in Italia su questo tema. Il ministro vuole redigere linee di indirizzo che possono essere scientifiche, garantiste, di appoggio ai centri di disforia. Cioè, un ministro mette parola su quanto dice l'AIFA, su quanto dice il Comitato Nazionale di Bioetica, addirittura, insomma, stiamo parlando
senza citare un solo caso in cui poi questi concreti rischi per la sicurezza sono avvenuti, no? Cioè, nel senso, è tutto pregiudiziale e pretestuoso, non c'è un riferimento a una vicenda in cui effettivamente questo farmaco ha creato problemi per la salute o un elemento di dibattito che possa andare oltre l'opinione di questo avvocato o del ministro.
Ok, conclude l'articolo, lo leggo così come scritto. A Firenze l'assessore alla sanità, il PD Simone Bezzini, non si è presentato all'audizione al Consiglio regionale e l'Aula ha bocciato la mozione di Marco Stella, che erano appunto questo di Forza Italia che aveva fatto, che voleva portare in audizione i medici del reparto. Il PD ha votato contro, ma qui l'ultima cosa da fare è mettere sul piano ideologico una vicenda tanto delicata, ha commentato il consigliere. Poi c'è un altro appello al ministro Schillaci. Viene da Arcilesbica ed è firmato da 80 femministe. Siamo contrari all'uso del farmaco e chiediamo un controllo puntuale su tutte le strutture che operano nel campo. Silenzio su questo. Vabbè, lo sappiamo quello che
è. Che cosa pensa Arcilesbica delle persone trans? Diciamo quelle bene a dire che è fin troppo didascalico pensare che sono dichiarazioni tutte, comprese quelle dei politici e dell'avvocato, di chi pensa che l'unica sicurezza sia far soffrire le persone disforiche, qualsiasi altro tipo di intervento in qualche maniera.
Poi anche qui l'autodeterminazione, ci stanno dei genitori, ci stanno degli psicologi, non è che avviene in Italia così, te do il farmaco, bella
far
lì.
West, far West. Te lo tirano per strada.
Far West. Madonna. Senti, invece del far west del cervello del finalmente, oh, finalmente c'è sta il microchip nel cervello. Oh, finalmente se potrà di oh, c'è il microchip nel cervello. Che diciamo a Elon Musk che vuole mettere il microchip nel cervello?
Chi ce ne parla oggi? Chi ce ne parla?
Che ne so, qua ci stanno, la stampa ne parla in qualche maniera, no, il Corriere. Ma ne parlano un po' tutti, insomma. Io dal suprematista bianco Elon Musk che va in giro, insomma, fattissimo dell'LSD sembra tutto il giorno anche sui palchi.
Quello sì che è un bel chip nel cervello, senza impiantarsi grandi cose.
Ma infatti poteva essere LSD al popolo e bella lezza. Ma vedi come i neuroni anche dei politici come si rimettono subito a posto, no?
Come invece... si aprirebbero gli orizzonti. Io in realtà volevo dare un po' uno sguardo alle notizie di taglio economico, che tra uno spazio regionale ci sono un po' di cose varie. La prima riguarda le previsioni di crescita stimate dall'Istat, l'abbiamo letta già in sede di lettura delle prime pagine. Come spesso accade rispetto a dei numeri forniti, c'è un'interpretazione specularmente opposta a seconda del posizionamento politico dei giornali. Il Manifesto ci dice che questa previsione di stima dello 0,7% del PIL è comunque quasi la metà, 0,5% in meno di quanto sarebbe stato previsto dal governo Meloni in sede di stesura del NADEF, la nota di adeguamento del documento di economia e finanza, fondamentalmente una delle note propedeutiche alla legge finanziaria, che stimava una crescita dell'1,2% e in base a questa stima formulava anche le previsioni di spesa. Viceversa, ovviamente, invece il Messaggero in particolare, ma anche altri quotidiani, celebrano il fatto che c'è comunque una crescita che è più alta di quella prevista da Francia e Germania, anche se molto più bassa in realtà di quanto sta avvenendo in Spagna. Ma al netto delle cifre, anche per entrare un pochino più nel merito di che cosa sta succedendo nell'economia nazionale, ci sono i numeri strabordanti dei profitti incassati dalle banche. Anche utili d'oro nel 2023 21,5 miliardi, la tassa flop sugli extra profitti premia i soci. Questo è un titolo che accompagna l'articolo a pagina 12 del Fatto Quotidiano, che ci dà conto di come, anche se il PIL italiano è cresciuto di un magro 0,7%, non le famiglie né le imprese ma le banche hanno registrato risultati da record. Secondo le previsioni, i grandi istituti quotati in borsa richiuderanno l'esercizio con 21,5 miliardi di utili complessivi, quasi il doppio rispetto al 2022. Questa è un'analisi fatta dalla Deutsche Bank. Ovviamente diventa occasione di polemica, perché si pensa soprattutto alla mancata approvazione della cosiddetta legge sugli extra profitti bancari. Ricorderete che già diversi mesi fa si era posto il tema di come eventualmente intervenire con la fiscalità generale per calmierare i profitti che le banche stavano realizzando, anche in ragione delle variazioni del tasso di interesse delle banche centrali, ma anche in ragione di una manovra speculativa che gli ha consentito di arricchirsi ulteriormente. Ovviamente, come ogni volta in cui si parla di mettere mano alle rendite di posizione e alla concentrazione di potere in questo paese, non se ne è fatto assolutamente niente, e adesso ci sono le statistiche a ricordarci di qual è l'effetto concreto di questa inazione del governo, ma non solo, perché poi su queste questioni lui c'è un fronte abbastanza largo che sostiene le appropriazioni indebite del sistema bancario italiano. Le altre notizie che hanno a che fare in qualche maniera con l'economia nazionale sono relative soprattutto agli investimenti pubblici, perché ieri è stata la giornata in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto Olimpiadi, parliamo di Milano Cortina 2026, che in una lunga tradizione di grandi eventi fatti in Italia che hanno collezionato speculazioni ormai rese famose, a Roma la Vela di Calatrava che doveva essere realizzata per i mondiali di nuoto è diventata una specie di monumento alla memoria collettiva. Devo dire che le Olimpiadi di Cortina si stanno annunciando come un piccolo record, appunto, nonostante la competizione selvaggia che avevano su questo terreno. C'è poco o niente degli impianti realizzati e tantissimo invece dei soldi spesi e soprattutto di montagne devastate e cementificate. Comunque, domani ci dice che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che contiene disposizioni urgenti sulla governance e sugli investimenti di competenza della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha reso noto che la società ANAS è stata individuata come soggetto attuatore di 5 interventi relativi alle infrastrutture stradali. È stata modificata la governance della società, a cui sono state affidate competenze ampliate. L'amministratore delegato avrà funzione di commissario straordinario per la realizzazione di interventi stradali e ferroviari, potrà nominare fino a un massimo di 2 commissari tra il personale di ANAS. Insomma, un meccanismo molto molto limpido in cui lo stesso deve realizzare l'utile anche il controllore pubblico. Facciamo direttamente commissario l'AD dell'azienda che dovrebbe realizzare l'intervento, così evitiamo inutili perdite di tempo. E diciamo che Salvini, che è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è particolarmente attivo in questo momento da nord a sud del paese. Passiamo da Cortina a lo stretto di Messina, Ponte di Messina, spending dal 2027. Lo leggiamo dalle pagine del Messaggero, che ci dice: niente spending review fino al 1 gennaio per la società Stretto di Messina SPA. A mettere i paletti è un emendamento della Lega al decreto mille proroghe in discussione nella Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. La proposta di modifica è prima firma di Elena Maccanti e sottoscritta da altri 12 colleghi, e la finalità di assicurare nella fase di avvio dell'operatività l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il proseguimento delle finalità attribuite alla legislazione vigente. A ricordare la strategicità dell'infrastruttura è stato nei giorni scorsi il vice premier e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, da sempre sostenitori dell'opera. La continuità territoriale non deve essere una condanna. Il governo ha un'idea di paese per collegare l'Italia dal nord a sud, ha spiegato Salvini. Insomma, questa è la notizia di giornata. Non serve neanche ricordare che la continuità territoriale in un paese che ha appena tagliato tutti gli investimenti sui nodi infrastrutturali, in particolare quelli ferroviari che collegano il centro e il sud del paese, in ragione della revisione dei progetti del PNRR, sono stati la prima cosa che sono stati tolti insieme agli asilo nido, ma poi si spendono miliardi anche andando in deroga alla spending review per costruire un ponte che collega attualmente il nulla al nulla. E c'è poi una lunga pagina che è dedicata alle varie crisi aziendali che accompagnano questo paese ormai da decenni, credo. Uno riguarda la compagnia di bandiera che fu all'Italia, oggi Ita Airways. Ce ne parla La Stampa nelle pagine di Economia e Finanza. Il ritorno di all'Italia per Ita Airways, conti in ordine, balzo del 50% dei passeggeri, presidente Turicchi dell'Unione Europea, aspettiamo il più presto possibile l'occhiare l'operazione. Insomma, prendiamo con le pinze la celebrazione dei successi della nuova compagnia che ha sostituito all'Italia, intanto perché il gruppo Geli, che è editore della Stampa, è parte in causa, ma poi anche e soprattutto perché ci sembra abbastanza abbastanza pretestuoso celebrarne il successo in questo momento, quando la situazione è ben più fragile di quello che viene raccontato oggi sulle pagine della Stampa. Altra crisi industriale di lunghissima durata è quella dell'Ilva, l'Ilva di Taranto, come avrete avuto modo di leggere e di ascoltare anche da questi microfoni. Nelle ultime settimane c'è stato un ulteriore strappo tra il governo italiano e ArcelorMittal, che era l'impresa che aveva in teoria presentato il piano di riconversione. Insomma, ci sarebbe molto da dire su che piano aveva presentato e su quello che effettivamente ha fatto. Ieri è stata la giornata dell'audizione in Senato delle parti sociali sull'ex Ilva per la conversione del decreto. Il commissario rischia di aprire una voragine di oltre 140 milioni nei bilanci delle aziende dell'indotto. Questo è l'allarme che viene lanciato. Il 40% dei lavoratori dell'indotto non ha ancora ricevuto lo stipendio a dicembre, la tredicesima, e stiamo registrando i primi licenziamenti. Queste sono le dichiarazioni dei sindacati confederali, che chiedono fondamentalmente continuità produttiva. Certo, fa impressione, parlando dell'Ilva, sentire ancora queste dichiarazioni. Io non so se ci abbiamo ancora notizie economiche che vogliamo commentare. Direi che forse ci possiamo accontentare di quanto ho visto fino adesso e andare avanti con la lettura dei giornali. Vogliamo prenderci una pausa musicale? Ma sì, facciamo.
Ma direi, dai, facciamo prendere un po' di aria alle orecchie. Ah, è finita la musica, però. Ah. Qui non ci abbiamo più niente, quindi va bene. Io direi che continuiamo con una bella musica classica, un po' Beethoven, un po' di Beethoven, dai.
Thank you.
87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo con la rassegna stampa. Vi ricordo il nostro recapito telefonico 06 40 49 17 50 se volete intervenire durante la rassegna stampa. Siamo per convogliare verso la cronaca di Roma e, non so, guarda, anche la cronaca, inizio io. Allora, sparite 10.000 botteghe, questo è il titolo del Corriere della Sera. Artigiani, un decennio di crisi nera, ma crescono tatuatori e aziende di software. Non so come si vuole commentare, comunque questo è quello che ci dice. Poi c'è anche un commento, l'articolo è un commento del Carrozziere: nessuno ripara più le automobili. E la cioccolataia invece per noi in un anno più 28%, pur quindi il 28% della cioccolata si vende, ma il Messaggero che ci dice,
esatto, cioè sta male insieme col titolo del Messaggero, invece dice che i romani sono a dieta, c'è un aumento del 30%, addirittura c'è un'analisi specifica per quartieri, per gli esperti l'incremento è una conseguenza della sedentarietà post pandemica e gli incrementi sono al Tuscolano, all'Eur e a Boccea, dove il maggior numero di persone si sono rivolte ad un medico. A questo punto sarebbe interessante capire dove invece si sono diffuse le cioccolaterie.
Senti, ma il quinto municipio, che è il mio, che dice?
No, non viene nominato, non so, ah, se c'è qualcuno che ha picchiato una pista dell'ATAC per cui ne parlano. Ma
no, pensavo sulle diete.
Sulle diete niente. Non siamo... Non siamo sedentari al quinto municipio.
Perfetto.
In realtà, appunto, il cronaca locale, come spesso succede, è ricettacolo di articoli di colore, direbbero i giornalisti. Tra le cose più bizzarre che vengono ospitate, in realtà c'è qualche notizia anche importante. In particolare c'è da Tivoli la riapertura dei cantieri per l'ospedale che aveva subito un incendio qualche mese fa. Tivoli, il rogo dell'ospedale, la regione apre i cantieri. Dopo il dissequestro della struttura sono cominciati i lavori non stop per il ripristino. Tra circa una settimana ripartirà la dialisi ed entro fine febbraio radiologia e chirurgia. Questo è il Messaggero che celebra la rapidità con cui la regione sta intervenendo sulla questione. In realtà, come più volte denunciato anche nei microfoni di Onda Rossa, il tema è che si mette una pezza al massimo su una tragedia sfiorata, in parte realizzata, ma non si interviene sulle cause strutturali che fanno delle strutture sanitarie dei luoghi fatiscenti e delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo della sanità insostenibili. Questo insomma sul Messaggero per quanto riguarda Tivoli. Poi l'altra notizia del giorno è soprattutto quella che riguarda il Teatro Argentina. Teatri di Roma è stata al centro di uno scontro nazionale negli ultimi 10 giorni, si è passate dalle nomine fatte dal Ministero della Cultura allo scontro istituzionale con l'amministrazione comunale. Ieri è stata la giornata del sit-in di attori e registi, attrici e registe davanti al Teatro Argentina. Ne parlano quasi tutti i giornali, ne ha parlato il Manifesto con un pezzo di Lucrezia Ercolani, ne parla il Messaggero che affida a Francesco Pacifico il racconto della giornata di ieri. Ne hanno parlato però soprattutto dai microfoni della radio le persone, le compagne e compagni si sono mobilitati ieri a fianco del mondo della cultura davanti al Teatro Argentina. E quindi in realtà, piuttosto che dare spazio alla cronaca dei quotidiani, vi lasceremo alla fine di questa rassegna in compagnia della corrispondenza registrata nella giornata di ieri in presa diretta. Infine, in parte collegato al tema della cultura, degli investimenti nella cultura, c'è l'altra metà del cielo, che è quella riguarda gli investimenti nell'industria cinematografica e audiovisiva. Questa volta a parlare il ministro Sangiuliano. La visita a Cinecittà è stata l'occasione in cui fare il punto sugli investimenti previsti in questo settore, in particolare attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il ministro Sangiuliano ha tranquillizzato tutti, ci dice il Messaggero, dicendo che sui progetti siamo addirittura in anticipo e che entro il 2026 sulla Tuscolana ci saranno 25 teatri attivi e un aumento del 60% della capacità produttiva. Il piano, finanziato con i fondi europei, porterà alla costruzione di 5 nuovi spazi di posa. E questo direi che per quello che riguarda le notizie della cronaca di Roma che ho sott'occhio è più o meno tutto. Non so se te hai altre
Allora, oltre alle due pagine su tatuaggi e cioccolaterie, si parla del Teatro di Roma. Sì, a due direttori, ci dice il Corriere della Sera, la protesta di 80 artisti. Il CDA ha anche approvato il bilancio, attori indignati per la presenza della polizia. Appunto, poi come dicevamo, mandiamo la corrispondenza. Solo insomma per capire di cosa si sta parlando, la fase difficile e anche aspra, segnata dal braccio di ferro sulla nomina del DG del Teatro di Roma Luca De Fusco, sembra essere arrivata ai titoli di coda. Archiviate le polemiche con il comune che minacciava di sciogliere la fondazione e la premier Meloni che accusava i Dem di amichettismo, il CDA, riunitosi ieri mentre fuori andava in scena la protesta degli artisti, si è concluso con l'approvazione del bilancio provvisorio e la conferma dello schema duale. Un direttore artistico che dovrebbe essere De Fusco, già contrattualizzato, è un profilo manageriale che non è ancora stato individuato. Per perfezionare il cambio di governance, ovvero la modifica dello statuto, serve un passaggio nell'assemblea dei soci che verrà convocata nei prossimi giorni. A confermare la tenuta dell'accordo, l'intervento del presidente della fondazione Francesco Siciliano, che ha ribadito: la conclusione di questa vicenda è a mio giudizio non una soluzione di mediazione, ma la scelta della forma migliore per la gestione e la vita di un organismo complesso come il Teatro di Roma, con la sua molteplicità di sale e con la volontà di essere il luogo dove voci diverse, sensibilità anche lontane, possono incontrarsi. Siciliano non nasconde le tensioni provocate dalla nomina di De Fusco, ma adesso confida nel rinnovato spirito di collaborazione. Nel frattempo, vabbè, poi si sta cercando appunto questo tecnico. Ricordiamo insomma che questo si... anche tutta questa vicenda, insomma, a parte il redazionale che trovate sul sito della radio, si va a sommare a una politica culturale in questa città veramente predatoria, nel senso che dopo gli sgomberi di diversi teatri e poi o di diversi spazi occupati, che relativamente alla cultura, al teatro e via dicendo avevano dato tanto a questa città, sono stati lasciati e sono totalmente ancora abbandonati. Quindi insomma poi bisogna insomma anche fare un po' di mea culpa come amministrazione o come PD di questa città, che su questo insomma ha sempre messo poca attenzione sulla comunità, soprattutto culturale, di questa città, che sull'autogestione, sulla proposta e via dicendo, insomma, ci aveva investito tantissimo. Ricordiamo anche lo sgombero del Cinema Palazzo, insomma, ce ne sono stati tanti di questi posti.
Sì, diciamo che a gioco facile la destra, quando gli viene rinfacciato lo spoil system, per cui si mette i suoi a gestire la Fondazione Teatri di Roma, a ricordare che insomma non è che la sinistra abbia gestito in maniera plurale l'industria culturale di questa città, diciamo tutto quello che non era allineato direttamente assimilabile alla filiera politica
è stato cancellato
senza grandi problemi.
Infatti, allora, su questo forse poi possiamo chiudere. Si parla di ATAC sul Corriere della Cronaca di Roma. L'antitrust va al TAR, ricorso contro ATAC dopo aver bocciato nel settembre scorso la proroga dell'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale per gli anni 2024-2027. Il rinnovo era stato definito illegittimo in quanto privo di copertura normativa. La GCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, presenterà ricorso al TAR contro ATAC. Secondo l'autority, l'azienda avrebbe dovuto dar conto in un'apposita relazione degli esiti della valutazione in base a una serie di parametri. L'assessore dei trasporti Patanè commenta alla fine dell'articolo: preferisce non commentare, ma secondo quanto filtra dal Campidoglio l'amministrazione sarebbe convinta della scelta intrapresa. Se il TAR dà ragione alla GCM, vedremo il da farsi. La risposta potrebbe essere l'appello al Consiglio di Stato. Quindi ancora una volta insomma a quello che le politiche di ATAC vengono messe insomma in crisi. E finiamo diciamo, non so se tu hai altro, ci sono degli articoli, uno per quanto riguarda lo sciopero, un sit-in di familiari di studenti disabili, tagli davanti alla sede della Lega Coop, tagli alle ore per l'assistenza dei bambini disabili e paghe ridotte. Due giorni di sciopero e sit-in per gli OEPAC, trovate la corrispondenza anche sul sito della radio, ne abbiamo parlato ieri. gli operatori che nelle scuole aiutano nell'inclusione degli alunni con disabilità. Ieri oltre 300 davanti alla sede della Lega, di Lega Coop, oggi saranno a Bocca della Verità. Il comune ha firmato una nuova intesa con le cooperative per rimodulare il servizio, ma per i sindacati i problemi restano. E infine, ultime notiziole, violenta la compagna e le brucia l'abitazione a Valle Fiorita. Nel giro di pochi giorni ha incendiato due volte l'abitazione della compagna in via San Giovanni la Punta a Valle Fiorita, ma la seconda è stata arrestata dai carabinieri presso i quali aveva l'obbligo di firma. Un uomo, non ci interessa, poche ore prima aveva ferito la compagna di 35 anni che è stata dimessa dall'ospedale con 30 giorni di prognosi, quindi insomma non una robetta così leggera. La donna raccontava di essere stata picchiata, insultata e violentata dal 42enne condotto in carcere.
Nel frattempo ci ha raggiunto un ascoltatore della radio che ci invitava a fare attenzione a non chiamare il PD sinistra e non possiamo che essere d'accordo, ci scusiamo per il lapsus.
Allora, direi che possiamo concludere così la rassegna stampa per quanto riguarda oggi, questa mattinata, e la concludiamo mandandovi una corrispondenza che ci ritorna dagli Stati Uniti, quindi ritorniamo insomma sugli esteri, la mandiamo a conclusione della rassegna stampa e riguarda ovviamente le tensioni che ci sono, non abbiamo letta in rassegna stampa, ma appunto per mandarvi questa corrispondenza e questo commento più che corrispondenza su quello che sta succedendo, sull'emergenza immigrazione, sulla campagna elettorale iniziata negli Stati Uniti d'America tra Trump e Biden, che riguarda proprio i migranti, in particolare quel, come si dice, faro nella nebbia della democrazia che è il Texas.
In queste ultime settimane negli Stati Uniti la tensione intorno alla questione migranti è tornata alle stelle. A Washington, democratici e repubblicani stanno cercando di trovare un accordo dopo che la destra repubblicana ha messo il veto sull'approvazione di nuovi aiuti militari all'Ucraina, a meno che non vengano anche approvate nuove misure antimigranti. Un accordo che tra l'altro sembra destinato a fallire, considerando la forte opposizione di Trump a qualsiasi soluzione bipartisan alla questione immigrazione. Ciò non dovrebbe stupire, perché Trump considera la cosiddetta emergenza immigrazione come il suo asso nella manica per vincere le prossime elezioni presidenziali. A questo si deve aggiungere l'ormai imminente voto del Congresso su un possibile impeachment del ministro degli interni statunitense, un voto voluto dall'ala più estrema del Partito Repubblicano, che accusa il ministro di non aver fatto abbastanza contro l'immigrazione cosiddetta clandestina. Infine, sempre su questo tema, la scorsa settimana si è anche espressa la Corte Suprema degli Stati Uniti. Con un inaspettato voto di 5 a favore e 4 contrari, la Corte ha dato ragione a Biden, definendo legittima la richiesta della Casa Bianca di rimuovere parte delle barriere che il governatore del Texas, Greg Abbott, ha disposto su alcuni tratti del confine tra Texas e Messico. Questo voto rappresenta solo l'ultimo episodio di una saga che è cominciata subito dopo l'insediamento di Biden alla Casa Bianca. È dal 2021, infatti, che il governatore del Texas sta testando i limiti di quello che uno Stato può fare per regolamentare l'immigrazione. La Costituzione americana è abbastanza chiara nell'indicare il governo federale come l'unico responsabile per qualsiasi decisione riguardante la difesa dei confini nazionali. Ma il governatore repubblicano si appella ad un preciso passaggio di quello stesso documento, dove si menziona che ogni Stato acquisisce poteri speciali quando si trova sotto la minaccia di un'invasione straniera. È proprio in risposta alla fantomatica invasione dei migranti che Abbott ha lanciato la cosiddetta Operation Lone Star, un chiaro riferimento alla stella che appare sulla bandiera del suo Stato, e che consiste in una serie di misure atte a ridurre il flusso migratorio e che in 3 anni costerà al Texas qualcosa come 9 miliardi di dollari. Nel tentativo di giustificare una spesa di questo genere, il governatore del Texas ama ricordare che negli ultimi 3 anni la polizia di confine ha sequestrato 422 milioni di dosi di droga. Quello che però si scorda di aggiungere è che questi sequestri sono stati effettuati durante controlli nei confronti di cittadini americani, mentre attraversavano normali varchi di confine. Tra le varie iniziative prese da Abbott, due in particolare hanno suscitato numerose critiche. Da una parte il governatore ha spostato, spesso con l'inganno, più di 25.000 migranti dal Texas ad alcune città gestite dai democratici come New York e Chicago. Questo improvviso afflusso di persone ha messo a dura prova i già precari servizi sociali presenti in queste città. Dall'altra il governatore ha dato istruzione alla Guardia Nazionale di posizionare barriere galleggianti e filo spinato lungo il Rio Grande, fiume che per lunghi tratti segna il confine tra Stati Uniti e Messico. È proprio sulla natura giuridica di queste barriere che la Casa Bianca si è vista costretta a fare ricorso alla Corte Suprema. Una decisione questa che Biden ha preso controvoglia perché temeva che una corte schierata palesemente a destra si sarebbe potuta anche esprimere a favore del Texas. La mano del presidente democratico è stata anche forzata da alcuni incidenti accaduti proprio nelle acque del Rio Grande, dove alla fine del 2023 numerosi migranti avevano perso la vita proprio a causa di quelle barriere disposte da Abbott. A questo si sono aggiunte alcune testimonianze della polizia di confine, che parlano di una tensione sempre più alta tra le autorità federali e la Guardia Nazionale del Texas. Sono proprio queste tensioni che preoccupano la Casa Bianca, in chiara difficoltà sul tema dell'immigrazione. Ricordiamo che Biden, appena eletto, riconfermò quasi tutte le misure approvate da Trump, suscitando non poche critiche da parte della sinistra americana. Ora, alla vigilia di una dura campagna elettorale, il presidente democratico si trova a dover affrontare non solo un Trump che ormai apertamente usa una retorica anti-migranti che molti paragonano alla retorica antisemita di stampo nazista, ma anche il governatore del Texas che, per commentare la decisione della Corte Suprema, ha scomodato il linguaggio che gli stati secessionisti del Sud usarono nel 1861 per giustificare l'inizio della guerra di secessione. I prossimi mesi ci diranno che ne sarà degli Stati Uniti d'America, ma forse l'idea di una secessione non dovrebbe essere scartata così a priori. In fondo, solo un anno fa, non pochi commentatori progressisti, dopo il pronunciamento della Corte Suprema americana contro il diritto all'aborto, invocarono anche loro la secessione. Ma forse, più semplicemente, basta spostare il nostro sguardo nelle piazze e strade americane piene di attiviste e attivisti per capire che il futuro forse non fa così paura.